La pizza nell'Olimpo della cucina. Un'altra versione del cibo di strada seduce gli chef. Brano tratto da Il cuoco universale, la cultura nel piatto, a cura di Andrea Griniaffini e Bob Noto. Marsilio Editori 2015. O pizzaiolo nuovo è il titolo di una canzone napoletana di fine Ottocento, dedicata all'egregio maestro Giovanni Bossa. La musica, firmata da Salvatore Gambardella, accompagnava i versi di Giovanni Capurro, lo stesso di O Sole Mio. Il ritornello di questa canzone, però, è diventato un tormentone all'inizio del terzo millennio, ovvero ai giorni nostri, quando di pizzaioli nuovi ne sono spuntati un po' ovunque e, a ben vedere, è ancora tutto un pullulare. Si tratta di pizzaioli edotti, ipertecnici, aventi velleità di vario genere, anche artistiche, sicuramente personaggi gastronomicamente evoluti, capaci di fare della pizza un oggetto di culto e valore gourmet, lontano anni luce dallo stereotipo vernacolare che alignava nell'oscurità dei bassifondi napoletani fino a poco tempo fa. Tuttavia, prima del rinascimento della figura del pizzaiolo, come spesso accade, c'era stato un periodo di decadenza. La pizza, infatti, intrinsecamente trasversale alle classi sociali per via del prezzo, sempre contenuto, e del contesto a cui faceva riferimento, sempre informale, era infatti graditissima pietanza anche presso nobili e aristocratici, tanto che era cara ai Borboni e alla regina Margherita, da cui aveva preso il nome. Eppure, nonostante il lignaggio di chi la ordinava, si diceva, c'era stato un periodo di standardizzazione che aveva impigrito il pizzaiolo e impoverito la dispensa. Le lievitazioni si facevano veloci, che veloce e approssimativo era il mondo e l'esigenza del consumatore. Eppure, già allora brillava qualche lodevole eccezione e rispondeva al nome dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo e di Gino Sorbillo, i quali han tenuto ben alto il vessillo rosso fino ai giorni nostri. A dare la sveglia all'orgoglio napoletano, a detta di Enzo Coccia, uno dei maestri pizzaioli più importanti, fu il G8 del 1994, che segnava una possibile rinascita dopo gli anni di piombo e di ossina in cui era caduta anche la mozzarella di bufala campana. Sempre allora, inoltre, vanno ricercati i prodromi della prima rielaborazione teorica in termini di lievitazione e impasto che, stesi sul piano di lavoro, cominciavano ad abbracciare concetti quali la naturalità degli ingredienti e dei processi, un fattore che prevedeva esiti di leggerezza e digeribilità fino allora considerati impensabili. Altri, invece, sostengono che il merito del rinascimento della pizza napoletana vada ascritto a coloro i quali, negli stessi anni, ma a latitudini settentrionali, si affaccendavano nell'intreccio di un diverso filone. Quello della pizza gourmet confezionata con farine integrali macinate a pietra, a base di impasti consistenti e simili a quelli del pane che si arricchivano, spesso, di un condimento figlio di una creatività dirompente. È il caso di Simone Padoan, chef pizzaiolo dell'elegante ristorante I Tigli di San Bonifacio, cui seguì un ugolo di inseguitori, fra cui Beniamino Bilali del bolognese Berberè, il quale, tra le altre cose, ha avuto il merito di introdurre la tecnica della lievitazione per idrolisi, ovvero una tecnica che permette di realizzare impasti senza alcun uso di agenti lievitanti, ovvero senza lievito, lievito compresso, biga o lievito naturale, ma solo grano e acqua. A partire quindi dalle prime esperienze si è assistito a una salutare iniezione di competitività dei pizzaioli militanti, il quale ha determinato un aumento esponenziale delle occasioni di gustare una pizza insolita, leggera, digeribile e, si diceva, anche gourmet. A questo proposito, letteralmente spiazzante, è stata l'intuizione del già citato Simone Padoan, del ristorante I Tigli di San Bonifacio, nelle cui mani l'umile pizza ha contratto rigore, fantasia e riti esorti. A partire quindi dalle prime esperienze si è assistito a una salutare iniezione di competitività tra i pizzaioli militanti, che ha determinato un aumento potenziale delle occasioni di gustare una pizza insolita, leggera, digeribile e si diceva gourmet. A questo proposito, letteralmente spiazzante, è stata l'intuizione del già citato Simone Padoan, del ristorante I Tigli di San Bonifacio, nelle cui mani l'umile pizza ha contratto rigore, fantasia e riti estorti dalla pratica della cucina d'autore. Nella fattispecie, per riferirsi alla sua pizza, c'è stato chi ha parlato, per esempio, di metapizza sulla falsariga della metacucina, o meglio, di una pizza destrutturata alludendo alla separazione delle basi e dei condimenti assemblati dopo la rispettiva cottura. Un po' come Ferran Adrià aveva dissezionato col bisturi delle tecniche avanzate, le ricerche di sempre, ricomposte in forme stranianti sul piatto, così la pizza di Padoan acquisiva una nuova legittimità sulla base dell'istituzione di un punto di incontro tra le due grandi passioni dello chef, che era riuscito a estrapolare la formula tra la pizza tradizionale e un piatto gourmand. I tratti salienti di questa rivoluzione della pizza, comunque, anche a livelli più bassi, prevedono materia prima di altissima qualità, tecniche di cottura tradizionali e panificazione proveniente, come minimo, da lievito madre. Il tutto unito in un nuovo concetto che punta alla fusione con la cucina d'autore. Ma la fusione tra l'alta cucina e lo street food ha iniziato a dare i suoi frutti anche al contrario, ovvero sui menù più blasonati. Il primo è stato probabilmente Davide Scabin, che dopo... Ma la fusione fra alta cucina e street food ha iniziato a dare i suoi frutti anche al contrario, ovvero sui menù più blasonati. Il primo è stato probabilmente Davide Scabin, che nel 1998 ha riempito i mestoli di una zuppizza con l'acqua della mozzarella. Dopo di lui sono arrivati Moreno Cedroni e la pizzetta con sgombro marinato e burrata, che cita i trascorsi del locale, mentre Ciccio Sultano ha dato nuova vita all'insalata di mare su una pizza non pizza. Infine c'è Andrea Fenoglio, del Sissi di Merano, che si assesta come l'unico ideatore della pizza liquida, ovvero un boccale di birra in miniatura con dentro acqua di pomodori, olio d'oliva, piccoli crostini galleggianti e uno stecchino che infilza un cubetto di mozzarella.
Continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologni è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.